Grazie a voi.
Allora, ci hanno ascoltato in collegamento Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, Nino Cartabellotta, la Fondazione Gimbe ha analizzato l'ipotesi, al di là, lo dicevamo, delle polemiche politiche, perché a noi ci interessa capire concretamente la necessità, l'importanza o meno di proseguire con lo stato d'emergenza, ha analizzato la situazione dal punto di vista sanitario, giuridico e sociale, perché sono in campo davvero tante questioni. E che cosa ne pensa? Che cosa è emerso da questa analisi?
Dall'analisi è emerso in maniera molto netta che di fatto oggi non ci sono i presupposti per la proroga, perché, come è stato già detto dal professor Penati, si deve basare su condizioni di emergenza che oggi sono inesistenti oppure su una loro imminenza che giustificano in qualche maniera la necessità di dare alla protezione civile mezzi e poteri straordinari. Noi oggi nel nostro paese ci troviamo in una fase diciamo di calma apparente, perché, come tutti sappiamo, quello che succederà in autunno di fatto non è prevedibile, dove di fatto il numero dei contagi si è ridotto, anche se poi vediamo queste oscillazioni tra il fine settimana e la metà settimana, ma i nostri monitoraggi indipendenti ci fanno vedere che più o meno abbiamo circa 200 casi al giorno nell'ultimo mese, quindi tutto sommato è una situazione che può essere tenuta sotto controllo anche con strumenti ordinari. Il Ministero della Salute può disporre ordinanze urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, lo stesso possono fare le regioni rispetto al territorio regionale o addirittura i sindaci rispetto al territorio dei comuni. Quindi e anche per quello che riguarda gli approvvigionamenti, anche lo stesso codice degli appalti prevede l'aggiudicazione senza pubblicazione di bandi di gara in casi connotati d'urgenza, per cui oggi il paradosso è un po' questo, cioè fino a ottobre è ragionevolmente certo che non ci saranno situazioni di emergenza sanitaria tali da giustificare la proroga. Paradossalmente, quando dovrebbe scadere il nuovo stato di emergenza, quindi dall'autunno in poi, in particolare dalla ripresa della stagione influenzale, potrebbero riverificarsi delle situazioni di questo tipo, per cui la valutazione complessiva è: oggi verosimilmente non serve confermare lo stato di emergenza, ma se c'è la scelta politica di riconfermarlo, sarebbe più logico farlo fino a gennaio, perché paradossalmente a fine ottobre praticamente potrebbero riprendere un po' i problemi. Ma questo, ripeto, è una scelta politica che non si può ridurre una contrapposizione tra maggioranza e opposizione.
Certo, deve essere valutata attentamente la situazione. Cartabellotta, lei dice al momento in Italia lo stiamo vedendo, per fortuna la situazione è logicamente diversa e migliorata rispetto ai mesi scorsi, anche se ci sono stati ieri 306 casi, però vediamo che intorno all'Italia la stessa Spagna sta rivivendo una situazione con un'impennata di focolai, in Germania, la Romania. Lo stato di emergenza consentirebbe per esempio di chiudere immediatamente i voli da questi paesi più a rischio, o per esempio rinnovare il provvedimento che è stato firmato il 14 luglio, che ha prorogato tutte le misure in vigore, per esempio le gare d'appalto. Lei dice il codice degli appalti prevede delle procedure snelle, però il commissario straordinario Curi decadrebbe e resterebbero comunque sospesi i bandi di gara per i banchi scolastici, ne ha parlato anche Centocittà questa mattina, una questione di estrema urgenza per la riapertura delle scuole, per le mascherine, test sierologici. Ecco, tutto questo lei dice si potrebbe fare anche senza lo stato di emergenza. Cartabellotta.
Ci troviamo un po' a metà del guado, perché il problema reale è che se guardiamo fuori dai confini nazionali i presupposti sanitari per la proroga ci sarebbero, utilizzo il condizionale, sia perché persistono quelli che hanno motivato lo stato di emergenza del 31 gennaio, sia perché la pandemia dichiarata l'11 marzo è ancora tale, anzi addirittura pare che non abbiamo raggiunto nemmeno a livello internazionale quello che è il picco dei casi. Il vero problema è se le condizioni di gestione ordinaria, dal punto di vista sanitario, sono in grado di gestire quella che è la situazione attuale. Dal punto di vista di quelli che sono i poteri in mano al Parlamento con l'attuazione dei decreti legge, la risposta è sì. Ovvio che avere ritardato l'attuazione di una serie di misure, in particolare la predisposizione di tutto quello che serviva per la scuola, potrebbe essere una motivazione più o meno giustificata per la proroga dello stato di emergenza, ma se mettiamo insieme quella che è la situazione sanitaria attuale e quelli che sono gli aspetti di tipo giuridico, a oggi ribadisco la necessità di prorogare lo stato di emergenza non c'è, perché non c'è nemmeno l'emergenza imminente.
Non passerebbe comunque il messaggio che è tutto finito? Cioè già vediamo movida, ordinanze dei sindaci che devono rincorrere, tamponare delle situazioni? un po' a rischio.
Ma quello è un aspetto, diciamo, che fa
cioè,
parte
dico,
di
psicologicamente quella, non sarebbe un messaggio
sociale, sì, sì, di cui noi praticamente abbiamo affrontato il terzo aspetto. È ovvio che in termini di sanità pubblica il calo di tensione sarebbe ulteriormente alimentato dalla mancata proroga dello stato di emergenza, ma siccome in questo momento attenersi ai comportamenti individuali, all'evitare gli assembramenti, quindi tutte quelle regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi devono comunque permanere indipendentemente dalla proroga dello stato di emergenza, è ovvio che questo deve essere potenziato con un'adeguata comunicazione da parte del Ministero della Salute, Regione, Comuni. Cioè non dobbiamo noi far coincidere la proroga di uno stato straordinario con quello che sono delle necessità di comportamenti ordinari da parte della popolazione, perché altrimenti dietro il termine di emergenza possiamo nascondere tutta una serie, diciamo, di intenzioni più o meno corrette dal punto di vista politico.
Ci scrive Armando da Catania: la proroga dello stato di emergenza serve solo al business Covid, massacrando tutto il resto. Abbiamo detto anche lo smart working. Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, è già intervenuto diverse volte con noi per monitorare come stava andando lo smart working per i dipendenti pubblici e privati. In questi mesi si è ricorso allo smart working ed è possibile fino allo stato d'emergenza. Dopo si dovrebbe regolare in un altro modo, tanto che la ministra del lavoro Catalfo ha annunciato proprio per i primi di agosto un tavolo sullo smart working. Ecco, da questo punto di vista la fine dello stato d'emergenza farebbe finire lo smart working comunque, che è stato previsto per l'emergenza. Corso.
Non di per sé non farebbe finire lo smart working, ma ci si ricondurrebbe a quella che è la normativa attuale della legge 81/2017, che prevede una possibilità del lavoratore di scegliere, quindi una discrezionalità che mal si concilia con quelle che oggi sono le necessità organizzative a protocolli di sicurezza presenti. Io ritengo che non prorogare per l'autunno lo stato di emergenza, che permette appunto questa applicazione semplificata e programmata dello smart working, con pandemia in corso, riavvio delle scuole, necessità di protocolli di sicurezza ancora valida, sarebbe irresponsabile e incoerente, anche perché per il settore pubblico la proroga c'è già stato. La non proroga metterebbe le imprese in grandissima difficoltà, cioè il fatto di dire ma io posso da un giorno all'altro dichiarare l'emergenza, ecco, questo rispetto a una necessità delle aziende, degli imprenditori di organizzare le attività produttive non è davvero una motivazione che possa essere accolta. C'è bisogno effettivamente di programmare e di organizzare le attività. Le dico già il ritardo gravissimo con cui a una settimana dalla scadenza non è ancora stata chiarita, non certo. È ancora stata dichiarata la proroga, sta creando incertezze e disagi notevolissimi.
Ecco, incertezze e disagi sotto che punto di vista? Lei dice proprio dall'organizzazione aziendale?
Certamente, perché bisogna dire effettivamente quali sono le necessità di rientro, come verranno organizzati gli spazi, bisogna poter dire effettivamente come i processi produttivi verranno organizzati. Questo non può essere improvvisato da un giorno all'altro.
Cioè, per esempio, quegli spazi di distanziamento sociale che ha portato certo. appunto a mettere in smart working alcune persone, finisce lo stato d'emergenza, si ritorna tutti insieme, perché poi quello sarà, immaginiamo, la tendenza di molte aziende piuttosto che prorogare lo smart working, non lo so, ipotizzo.
In questo momento le aziende non hanno a disposizione gli spazi negli uffici perché devono garantire il distanziamento. Allora, se non è possibile per l'azienda in qualche modo programmare, pianificare il fatto che le persone lavorino a distanza, ma occorre passare per la sottoscrizione di quelli che sono degli accordi individuali, la comunicazione, ecco, questo metterebbe nell'impossibilità le imprese di organizzare la produzione. Certo, invece è correttissimo, bisogna lavorare fin da adesso per pensare a quale sarà l'applicazione successiva. quindi rivedere i contratti. Questo è un momento storico importantissimo.
Perché comunque va regolamentata, ecco, appunto, proprio quello che vuole fare anche la Ministra del Lavoro Catalfo la prima settimana di agosto. Mariano Corso, per fare un punto, quante persone avete calcolato al momento sono andate in smart working con questa emergenza?
Guardi, le persone che tra il lockdown e le successive riaperture hanno lavorato a distanza sono, secondo la nostra stima, tra i 6 e i 7 milioni, quindi tantissimo, un ordine di grandezza in più di quanto avveniva prima della pandemia.
Ecco, anche la ministra della pubblica amministrazione Dadone ha detto una rivoluzione: a partire dal prossimo anno la quota salirà ancora. Lei pensa che accadrà questo?
Sì, io credo che aumenterà notevolmente, non saranno i numeri che abbiamo adesso, saranno numeri a mio parere più contenuti, perché in mezzo c'è, evidentemente dovrà esserci la possibilità, l'autonomia delle aziende, delle persone di scegliere, di regolare, quindi saranno molte meno persone, saranno a mio parere tra i 3 e i 4 milioni da quello che vediamo come intenzioni, e sarà uno smart working bilanciato, quindi che alternerà la presenza in ufficio con il lavoro a distanza. Quindi questo consentirà anche una molto più bilanciata anche ripresa delle attività economiche, che sono un po' l'indotto anche del lavoro in ufficio.
Molto chiaro, Mariano Corso. Un'ultima considerazione per Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe. Lei diceva in questo periodo, in questi 3 mesi, non serve prorogare lo stato d'emergenza, sarebbe forse necessario vedere come va dopo e in caso rifarlo, riannunciarlo, riprogrammarlo nei prossimi mesi, ma a questo punto quindi perché non prorogarlo definitivamente, direttamente?
Ma è una considerazione corretta. È ovvio che noi abbiamo valutato a 360 gradi tutte quelle che sono le opportunità. Ribadisco, dal punto di vista sanitario oggi non esistono le condizioni per la proroga. Tenendo conto di tutti gli altri aspetti, il governo potrebbe scegliere la proroga, ma a questo punto non avrebbe alcun senso la proroga al 31 ottobre, perché è proprio da quel periodo, come dicevo poco fa, che potrebbero verificarsi situazioni che poi, una volta scaduto, porterebbero a riprenderle. Ecco, sottolineo in particolare per chi ci ascolta è che noi ci troveremo in autunno con una convivenza che per la prima volta metterà insieme il virus antinfluenzale e il coronavirus, quindi tutti i soggetti che avranno dei sintomi simili influenzali, una febbre sopra 37,5, o c'è un sistema in grado di garantire una diagnostica efficace, un tampone in tempi rapidi, oppure avremo una quantità di gente in quarantena che più o meno corrisponderà a quelli che sono gli infetti, cioè gli influenzati di tutti gli anni, quindi con infetti imprevedibili sulle attività produttive. Ecco, di questo per esempio non se ne sta assolutamente parlando e bisogna pensarci ora, quindi non alle vigilie dello scoppio della stagione influenzale.
Ecco, c'è un ascoltatore che ci scrive: oggi ho fatto la spesa in un centro nuovo a Pordenone, alla mia richiesta al personale responsabile guardie giurate mi è stato risposto che la gente fa quello che vuole, e rimarca anche con celerità con il personale. Il 95% dei contagiati, invece, ci scrive Stefano, è asintomatico, dunque non si giustifica lo stato di emergenza. Certo se con le deroghe dello stesso si fanno arrivare senza appalto dalla Cina e banchi di scuola a rotelle, si capisce tutto. Questa è un'altra questione. Mariano Corso, per concludere, c'è chi ha veramente un minuto detto che lo smart working comunque è stato anche non così produttivo, anche perché poi di fatto pensiamo, non lo so, ai tribunali che non hanno una digitalizzazione, quindi insomma dalle cancellerie era impossibile accedere agli atti, quindi se non c'è poi, soprattutto nella pubblica amministrazione, una base, un avanzamento della digitalizzazione, forse si perde qualcosa.
Dire che lo smart working non è stato produttivo è un'offesa al buon senso. Lo smart working è stata una misura emergenziale, ha permesso di limitare i danni. È evidente che per rendere più efficace il lavoro con la digitalizzazione bisogna fare un percorso di investimento, di digitalizzazione, di accompagnamento. Senza lo smart working avremmo avuto non le persone che lavoravano tranquillamente come prima. Senza lo smart working avremmo avuto un disastro economico molto maggiore di quello che abbiamo dovuto fronteggiare.
Grazie allora Mariano Corso, Nino Cartabellotta, GR1 delle 11, a tra poco.